vite che non sono la tua. Volta Gabbana. Uomini che non hanno tradito se stessi. Di Massimiliano Griner.
Letture di Patrizia Hartmann.
Siamo in Inghilterra. L'anno è il 1594. La regina Elisabetta è ormai sul trono da 35 anni, uno dei regni più lunghi della storia. Ma i tentativi di deporla non sono mai finiti e non finiranno fino all'ultimo del suo lungo regno, che dura quasi 45 anni. Nel 1594, a tirare le fila del complotto sarebbe il suo medico personale, il portoghese Roderigo López, in combutta con il peggior avversario degli inglesi e della loro regina protestante, la cattolicissima Spagna. Roderigo López è portoghese ed ebreo, ma un ebreo che si è convertito al cristianesimo e che, tradendo in un certo senso la fede dei padri, ha fatto carriera a corte, fino al punto che la regina ha messo la cura della sua salute, ormai un po' malferma, proprio nelle sue mani. E sarebbe proprio contando sulla vicinanza con la regina che López avrebbe sperato di poterla avvelenare per consegnare il regno ai suoi nemici. O almeno questo sostiene chi l'accusa. La storia del medico ebreo che tradisce il suo paziente, che di solito è un buon cristiano, è destinata ad attecchire facilmente dove c'è antisemitismo e infatti la ritroveremo praticamente identica oltre 300 anni dopo nella Russia di Stalin, dove i medici ebrei che complottano sono addirittura più di uno. Comunque, ad accusare López di questo reato gravissimo è niente meno che Robert Devereux, il conte di Essex, uno dei favoriti della regina, che a lungo è stato anche un suo amante e che deve la sua ascesa proprio all'intimità che ha avuto con Elisabetta. Grazie alla denuncia di questo complotto, vero o falso che sia, il conte di Essex si attende molto prestigio e molta riconoscenza da parte della regina. È grazie ad una fitta rete di spioni che il conte di Essex sarebbe riuscito a procurarsi lettere e comunicazioni segrete che secondo lui comprovano la responsabilità del medico, che tra l'altro è anche stato suo medico personale. López, sottoposto a tortura, non può che confessare la sua colpa e viene condannato a morte. La condanna viene eseguita il 7 giugno 1594, come sempre in questi tempi, in modo teatrale e assolutamente macabro. Prima López viene impiccato, poi lo annegano e alla fine lo squartano. Ma ammesso che López sia realmente colpevole, cosa che a 500 anni di distanza dai fatti non è ancora stato chiarito, il circuito di tradimenti nella corte elisabettiana non si è aperto né si è chiuso, certo, con lui, che forse è il modello a cui si è ispirato Shakespeare per il personaggio di Shylock nel Mercante di Venezia. Una cosa è però certa: non appena si calmano le acque, a finire nel mirino dei sospettati è proprio il conte di Essex, che probabilmente ha approfittato un po' troppo del legame intimo che per anni lo ha legato alla regina, che gli ha perdonato diversi errori e diverse mancanze. La più grande è quando Essex ha conquistato la città di Cadice e la mette a sacco, ma è talmente impegnato a festeggiare e a dividersi il bottino che si dimentica di affondare le navi in porto, che gli spagnoli riescono quindi ad autoaffondare. Poi, quando è mandato in Irlanda a schiacciare una delle tante rivolte, decide di sua iniziativa di stringere una tregua con il nemico senza chiedere permesso alla regina. E alla fine tradisce veramente e fuori da ogni dubbio Elisabetta quando si mette a capo di una congiura per destituirla. Ed è proprio qui che la poesia di Shakespeare, che già abbiamo evocato con la figura di López Shylock, torna ad avere un qualche ruolo. Infatti, proprio la sera prima della ribellione, Essex e i suoi seguaci corrompono gli attori del Globe Theatre e gli fanno mettere in scena il Riccardo II. Perché proprio il Riccardo II in attesa di una ribellione? Perché il Riccardo II, ambientato nel XIV secolo, racconta una ribellione dei pari d'Inghilterra che termina proprio con l'abdicazione del sovrano, che viene poi assassinato in prigione, a cui poi succede Enrico IV. quell'Enrico IV a cui evidentemente il conte di Essex intende ispirarsi per diventare Roberto I d'Inghilterra. Un vero e proprio tradimento, quello dell'aspirante re, nei confronti di una donna a cui doveva tutto. Eppure il conte di Essex avrebbe dovuto ricordare bene il monito che uno dei personaggi di Riccardo II, il vescovo di Carlisle, lancia contro chiunque pensi di ribellarsi a un legittimo monarca voluto da Dio.
Questa è la mia profezia. Il sangue d'Inghilterra concimerà le zolle e piangeranno gli anni futuri. Piangeranno per questo sfacciato sopruso. La pace andrà a dormire con i turchi e gli infedeli. E in questo luogo di pace tumultuose guerre armeranno fratelli contro fratelli, casate contro casate, disordine, orrore, terrore e rivolta domineranno qui. E questa terra sarà chiamata il campo del Golgota, il colle dei teschi.
Accusato di cospirazione contro la regina, nel febbraio del 1601 il conte di Essex viene condannato a morte. Prima però gli viene consentito di pentirsi, un pentimento che non ha nessun effetto sulla condanna perché Elisabetta è irremovibile e anzi ha avuto più dubbi a sancire la condanna a morte del medico Lopez che quella del suo ex amante. Un pentimento pubblico che assomiglia molto alla borrita confessione cattolica, ma che consente al condannato di scaricare la sua coscienza e alla regina di dimostrare la correttezza e la giustezza della sua condanna. Ma perché sotto il regno di Elisabetta, e per la verità anche prima, il tradimento è così diffuso, al punto che diventa, proprio nel teatro di Shakespeare, uno dei temi più importanti, se non quello centrale? Una delle cause è sicuramente la fede religiosa. Il XVI secolo è il secolo dello scisma che divide il cristianesimo occidentale, creando nuove identità e quindi nuove fedeltà e quindi nuove infedeltà che si sovrappongono a quelle che ci sono già. A quella degli uomini contro quella delle donne, che solo eccezionalmente, come nel caso di Elisabetta, riescono a mantenere il proprio trono. Quella dei lord contro quella dei re. Quella nazionale che fa degli stranieri come l'ebreo Lopez dei nemici e adesso anche quella dei protestanti che diventano nemici mortali dei cattolici. È infatti durante il regno di Elisabetta che viene completata la riforma avviata da suo padre, Enrico VIII. Con l'atto di supremazia emanato agli inizi del regno, tutti gli ecclesiastici devono giurare fedeltà alla regina, che diventa il capo della Chiesa. Un giuramento del tutto incompatibile con il cattolicesimo che impone al credente di vedere solo nel Papa il capo della comunità cristiana e che produce molte crisi di coscienza. Nel 1582 poi un nuovo editto reale definisce chi sono i traditori del regno. Sono traditori tutti i preti che entrano nel regno e lo sono tutti quegli studenti inglesi che vanno all'estero per studiare nei seminari cattolici e ci rimangono troppo a lungo. E sono traditori tutti quei cattolici che danno soccorso ai preti, li nascondono e li foraggiano. Ma prima ancora, in questo clima che mischia la paura della contaminazione religiosa alla paura dello straniero e di una possibile invasione, il tradimento è l'adesione stessa alla fede di Roma. Essere cattolici nell'Inghilterra di Elisabetta è molto, molto difficile e rischioso. Un buon cattolico, allora come oggi, dovrebbe andare a messa almeno una volta alla settimana e possibilmente non mancare a quella della domenica e naturalmente festeggiare tutte le ricorrenze ufficiali della Chiesa. Adesso invece è diventato obbligatorio, piaccia o meno, prendere parte ai riti protestanti. Chi non lo fa subisce una pesante multa che lo dispensa, ma nello stesso tempo lo smaschera pubblicamente. Invece, partecipare alla messa cattolica, è ormai proibito severamente, sia nelle grandi cattedrali, che sono state chiuse o assegnate alla Chiesa anglicana, sia all'interno delle proprie case, ammesso di poter disporre di un sacerdote. Ovviamente è proibito sposarsi secondo il rito cattolico e quando nasce un figlio è vietato farlo battezzare. In punto di morte, poi, i cattolici non possono ricevere l'estremunzione o devono farsela impartire di nascosto. Inoltre i cattolici non possono avere domestici o precettori della loro fede e non possono mandare all'estero i loro figli a studiare, perché è grande il timore di una contaminazione papista. I sacerdoti cattolici sono quindi costretti alla clandestinità e a occupare la maggior parte delle loro energie a non essere scoperti. Così un contemporaneo descrive il lavoro quotidiano di uno dei più importanti gesuiti del tempo, John Gerard.
La sua principale occupazione era creare luoghi segreti dove nascondere oggetti dei preti della Chiesa, e in tutte le contee dell'Inghilterra centrale e nelle case più importanti dei cattolici inglesi, numerosi e di ogni foggia, così che se ne fosse stato scoperto uno non c'era modo di risalire agli altri.
E sono proprio i preti cattolici a subire le pene maggiori. Se un sacerdote viene sorpreso mentre dice la messa, o anche semplicemente con i paramenti e il calice, viene immediatamente sbattuto in carcere e ci rimane fino a quando piace la regina. E questo, a volte, può anche significare per sempre, o perlomeno per moltissimi anni. I casi che ci interessano di più, ovviamente, riguardano le accuse di tradimento. Per il fatto stesso di essere sacerdote e di non aver smesso di dire messa, i preti cattolici possono essere accusati di tradimento. Questo è molto, molto grave. La pena in caso di tradimento è sempre la morte, che è sempre preceduta dalla tortura, il cui scopo non è far confessare, ma semplicemente infliggere il maggior dolore possibile. Poi il reo viene impiccato e squartato e il suo corpo a brandelli viene spedito in località diverse perché tutti vedano con i loro occhi che cosa significa disubbedire alla regina. Qualcosa del genere la troviamo nelle cronache di Holinshed, una grande opera storica che riassume secoli di fatti attinenti alla realtà anglosassone, pubblicate tra il 1577 e il 1587.
Il prete Ballard, che fu il primo ad architettare il tradimento, fu anche il primo ad essere impiccato e quindi, secondo la sentenza, tagliato a pezzi e smembrato. Il suo ventre, squartato, e gli intestini e il cuore infido, presi e gettati nel fuoco. E anche la testa, già staccata dalle spalle, fu infilzata su una corta picca in cima alla forca. Ora, quando infine queste serpi velenose erano ridotte a pezzi e i loro cuori di tigre bruciati nel fuoco e la sentenza soddisfatta, si portavano via nelle ceste le loro teste e i quarti per fissarli sui pali alle porte di Londra, che tutto il mondo potesse contemplare la giusta ricompensa per i traditori.
Queste esecuzioni colpiscono dei traditori, ma dal punto di vista dei cattolici creano dei moderni martiri. Martiri che producono, con la loro fine cruenta, reliquie moderne, altrettanto venerate, almeno in quest'epoca elisabettiana, di quelle che risalgono ai primi martiri del cristianesimo, caduti sotto i colpi dell'impero romano. Una di queste è l'occhio destro del gesuita Edward Holcorn, ancora oggi conservato in un astuccio di argento in una scuola gesuita del Lancashire. Holcorn, per 17 anni, era comunque riuscito a rimanere nascosto e a esercitare il suo ministero, fino a quando la casa in cui viveva di nascosto era stata scoperta. La risposta della Chiesa di Roma alle riforme anglicane non si è fatta attendere. Nel 1570 Papa Pio V scomunica Elisabetta, emanando la bolla Regnans in Excelsis.
La stessa donna, acquistato ed usurpato in proprio favore il posto di supremo capo della Chiesa in Inghilterra, deve essere punita. Noi dichiariamo che la predetta Elisabetta è un'eretica e produttrice e sostenitrice di eretici, che lei e i suoi sostenitori sono incorsi nella sentenza di scomunica. La dichiariamo privata di ogni diritto e potere, dignità e privilegio. Dichiariamo tutti i nobili, soggetti e popolo e tutti gli altri che le obbediscono sciolti da ogni vincolo di fedeltà ed obbedienza verso di lei. Proibiamo a chiunque di obbedirle e scomunichiamo chiunque farà il contrario.
Con questa bolla Il Papa ha liberato i sudditi inglesi dall'obbligo di obbedire alla loro sovrana, almeno quelli che hanno notizia della bolla papale, perché nel Cinquecento notizie anche importanti come questa si diffondono molto lentamente e le persone più umili non sono spesso al corrente di quello che accade. Teoricamente la scomunica però è uno strumento formidabile per affossare la carriera di un sovrano, ma la realtà spesso è diversa. La scomunica è anche un'arma a doppio taglio, perché il messaggio implicito è che tutti i cattolici inglesi sono dei potenziali traditori della patria. Con la morte della regina Elisabetta, che non ha figli, il problema della successione non è semplice. Inaspettatamente, però, il trapasso avviene senza grandi scosse, senza grandi clamore, senza violenza. E adesso possiamo anche capire le ragioni. Al trono ascende Giacomo VI di Scozia, figlio della cattolica Maria Stuarda, che Elisabetta aveva fatto condannare a morte nel 1587. Giacomo IV, che diventa Giacomo I d'Inghilterra e d'Irlanda. Giacomo aveva tutte le carte in regola, o almeno le migliori dei vari candidati al trono. Certamente era scozzese, e questo sicuramente non lo rendeva particolarmente gradito in Inghilterra, però era un uomo. E dopo decenni di governo di una donna, si voleva tornare a una presunta normalità, quella in cui a comandare sono gli uomini. Giacomo era comunque il discendente di una Tudor, la stessa casata di Elisabetta, ed era l'unico ad essere abbastanza forte per difendere la rivendicazione del trono d'Inghilterra. E soprattutto poi era protestante. Però era stato abbastanza scaltro da lasciare intendere che dopo la sua incoronazione avrebbe mostrato tolleranza nei confronti della minoranza cattolica. Questa posizione ufficiosa di Giacomo aveva naturalmente incontrato favore tra i cattolici perseguitati, che speravano di vedere la fine delle loro persecuzioni e la possibilità di tornare a contare nella società inglese. Insomma, con grande astuzia, Giacomo fa credere ai cattolici quello che vogliono sentirsi dire e ne approfitta per facilitare la sua ascesa, che così è sostanzialmente indolore. Giacomo voleva assicurare a tutti i costi una pace di Dio al regno ora unito di Scozia e d'Inghilterra, ma era convinto che per farlo dovesse trionfare l'unica vera religione, cioè quella riformata. Non provava odio personale per i cattolici, non intendeva perseguitarli, era effettivamente disposto a tollerarli purché si fossero comportati da buoni cittadini e soprattutto non si fossero moltiplicati eccessivamente. Insomma, i cattolici potevano trovare di nuovo un loro spazio nel regno di Giacomo, purché si impegnassero a rimanere numericamente una minoranza. Se questo non fosse accaduto e la fede cattolica si fosse espansa, Giacomo avrebbe sentito di tradire se stesso e la propria missione. Nello stesso tempo, era proprio la nidiata di figli che il re aveva messo al mondo, e soprattutto il disporre di un primogenito maschio in ottima salute, a dare la sensazione ai cattolici che la dinastia del nuovo re scozzese sarebbe durata nel tempo. Per i cattolici, il ritorno alla realtà è anche fonte di una grande umiliazione. La mancata realizzazione delle promesse credute tali, viene vissuta come un vero e proprio tradimento, una stagione di disillusione che apre a una nuova stagione di complotti, il più famoso dei quali è la congiura delle polveri. È proprio a questo punto, infatti, che un gruppo ristretto di giovani cattolici, tutti di ambiente altolocato, decide di vendicarsi. Sono 13, un numero che neanche nell'epoca elisabettiana porta fortuna, e hanno tutti in comune l'età giovanile, intorno ai 30 anni. Sono nati quando Elisabetta aveva già il potere stretto nelle mani e hanno vissuto tutta la vita adulta nella sensazione che nulla sarebbe cambiato se non avessero fatto qualcosa. La loro figura di riferimento, l'ispiratore, è Robert Catesby, discendente di una famiglia di alto lignaggio che aveva già aderito alla rivolta di Essex e se l'era cavata pagando una cauzione di 3.000 sterline. Quanto Catesby fosse deciso ad agire, lo racconterà un altro dei congiurati, Thomas Wintour.
Mi disse che la natura del male richiedeva un rimedio altrettanto forte e mi chiese se fossi d'accordo e gli dissi che sì. Se avesse deciso, avrei rischiato la vita in quella o in un'altra impresa.
E l'impresa in cui decidono di lanciarsi consiste nel far saltare in aria, con la polvere da sparo, il re, tutto il Parlamento e quanti più lord possibili durante la cerimonia di apertura dei lavori, il 5 novembre 1605. Nelle intenzioni dei congiurati, l'esplosione dovrebbe spazzare via tutto l'establishment protestante, azzerare tutti i ranghi del potere e forse, su questa base, costruire un mondo completamente nuovo. Anche se rimane la sensazione che i terroristi non abbiano affatto pensato a cosa sarebbe accaduto dopo l'attentato, che sarebbe stato di sicuro il più grave e dirompente che fosse mai stato realizzato nella storia, perlomeno fino a quel momento. Forse avrebbero desiderato che sul trono, morto Giacomo, salisse la cattolicissima infanta di Spagna, ma dato che i congiurati non avevano contatti concreti con l'estero, questo rimaneva soltanto un desiderio. Se Catesby è l'ispiratore, il più celebre tra i congiurati, però, è Guy Fawkes. Forse perché è lui a occuparsi materialmente del piano, e cioè nascondere 36 barili di polvere da sparo nei sotterranei del Parlamento. Oggi poi la maschera che lo ritrae, nella versione modernizzata del disegnatore David Lloyd, viene indossata da alcuni settori radicali dei movimenti contestatari. Quando però mancano solo 10 giorni all'attentato, succede qualcosa che cambia tutto. In scena entra una lettera anonima, recapitata, questa almeno è la versione ufficiale, a Lord Monteagle. Ai tempi di Elisabetta, Lord Monteagle era stato molto vicino al partito cattolico estremista e aveva fatto la sua parte in alcuni complotti. Ma dopo l'incoronazione di Giacomo, aveva scritto al re, dichiarando di aver abbracciato la fede protestante. Ecco come suona la lettera anonima che Monteagle disse di aver ricevuto.
Mio Signore, per l'amore che porto ad alcuni dei vostri amici, mi sta a cuore la vostra salvezza. Pertanto vi avverto, se vi è cara la vita, di escogitare una scusa per evitare di presentarvi a questo Parlamento, perché Dio e gli uomini si sono accordati per unire la malvagità di questi tempi. E non prendete alla leggera questo avvertimento, ma ritiratevi nella vostra campagna dove aspettare l'evento in tutta sicurezza, perché anche se non ci sarà nessun segno di sommossa, pure vi dico che riceveranno un colpo terribile in questo Parlamento e tuttavia non vedranno chi li colpisce.
Lord Monteagle fa in modo che la missiva arrivi direttamente al sovrano, mentre un suo domestico cattolico viene mandato da Catesby, il leader dei congiurati, per metterlo a parte di quello che è successo e soprattutto per suggerirgli di desistere dall'impresa e di abbandonare il paese prima che sia troppo tardi. Non sarebbe in effetti una cattiva idea perché il piano ormai è evidentemente scoperto, ma i congiurati pensano di avere ancora qualche chance e vanno avanti comunque. A inizio novembre però una perquisizione consente di scoprire i 36 barili di polvere da sparo. Il primo dei congiurati ad essere catturato è Guy Fawkes, che ha affittato lo scantinato del Parlamento. Sottoposto a durissime torture, parla, fa il nome di altri congiurati e soprattutto si lascia scappare il nome di alcuni padri gesuiti, cosa che consentirà poi ai protestanti di parlare di congiura dei gesuiti. Tutti i congiurati, tranne due dei gesuiti, vengono catturati. Quattro vengono uccisi immediatamente durante la cattura, mentre altri 9 vengono portati davanti a una corte con accuse pesantissime. A esercitare l'accusa è Edward Coke, che così definisce la congiura.
È stato il più grande tradimento mai tramato in Inghilterra nei confronti del più grande re che l'Inghilterra abbia mai avuto. Un tradimento a cui si aggiungeva l'aperta ribellione, il furto con scasso, la rapina, il furto di cavalli e che aveva radici tutte piantate e irrigate dai gesuiti e dai cattolici romani inglesi. La prima radice in Inghilterra, la seconda nelle Fiandre, la terza in Spagna.
Nessuno degli imputati riesce a sottrarsi alla pena capitale, che anche questa volta prevede un rituale truculento.
Le parti intime vi verranno amputate e bruciate davanti a tutti, perché siete stati concepiti indegnamente e a vostra volta siete indegni di lasciare una vostra genia dopo di voi. E la testa che ha pensato e ordito il misfatto vi verrà tagliata.
I congiurati muoiono da traditori e non c'è alcun dubbio che in qualità di sudditi della regina abbiano perpetrato un tradimento. Resta però ancora oggi un mistero che, nonostante lo scorrere dei secoli, non è stato ancora completamente risolto. Chi ha scritto la lettera anonima che ha svelato il complotto e che di fatto ha portato alla fine dei congiurati? L'ipotesi che oggi è considerata più attendibile dagli storici è che a redigere la missiva, quindi a far finta di averla ricevuta, sia stato proprio Lord Monteagle. Monteagle è il candidato ideale perché era abbastanza vicino ai congiurati da avere un'idea abbastanza precisa delle loro intenzioni. E si era anche convinto, sappiamo quanto ha ragione, che il piano era destinato a fallire. Così, probabilmente, per distogliere da sé qualsiasi sospetto, aveva fatto in modo di renderlo pubblico. C'è insomma qualcosa di particolarmente significativo in questa vicenda. Il tradimento del re e del Parlamento viene sconfitto a causa di un altro tradimento, dal tradimento di chi sapeva, e che in nome di una nuova e certo opportunistica fedeltà alla causa protestante aveva preferito non rimanere in silenzio.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio.